Stai ascoltando
CRC FM.
Buona giornata a tutti, grazie di essere in nostra compagnia, siamo sempre noi di Bibbia Dintorni e oggi torniamo a parlare di un argomento che abbiamo già trattato in diverse puntate, che è stato un po' faticoso insomma portare avanti, anche perché si tratta di un argomento che parla delle cose future, degli avvenimenti futuri, e noi viviamo un po' nell'attesa, no? L'attesa del ritorno di Cristo e di quello che succederà dopo. Abbiamo parlato proprio del ritorno di Gesù, abbiamo detto che la parola di Dio afferma con chiarezza e con precisione che Gesù tornerà. Si può discutere sui tempi, sulle modalità di questo ritorno, ma il dato rimane univoco e anche sconvolgente per noi, gente cosiddetta del 2000. Gesù tornerà. Poi abbiamo parlato del rapimento della Chiesa, che succederà in un solo attimo, quando meno ce lo aspettiamo. Gesù verrà a prendere i suoi, li porterà via da un mondo in progressivo declino come il nostro, che dal momento del suo ritorno andrà poi sempre peggio, perché comincerà, abbiamo detto, la grande tribolazione. La grande tribolazione: durante questo periodo l'umanità finirà per adorare una creatura, bestemmiando, abbiamo detto, contro il creatore. Però abbiamo anche detto che il Signore, l'Eterno, è il vero regista, insomma, della storia. La sua sovranità si mostrerà completamente nella sua potenza proprio in quel periodo, quando i suoi giudizi manifesteranno l'opinione di Dio, l'opinione che Dio ha sul regno della bestia. Abbiamo parlato di Armageddon, e qui verrà rivelato chi realmente comanda sia in questo mondo e anche in quello a venire. Poi abbiamo trattato il periodo del millennio, quando Gesù verrà per regnare. Ci saranno, abbiamo detto, diverse caratteristiche in questo periodo: ci sarà la giustizia, la pace, la salute, la gioia, le conversioni, tutte caratteristiche che oggi sembrano irrealizzabili, no? Però potranno aver luogo quando l'unico re giusto avrà sconfitto i suoi nemici e avrà costituito un regno mondiale in cui la Chiesa collaborerà con lui, Israele lo servirà ed evangelizzerà tutti gli uomini, e le nazioni troveranno finalmente riposo e pace dopo secoli di ingiustizia, di contaminazione, abbiamo detto parecchie volte, a tutti i livelli. Ecco, oggi parleremo del periodo, diciamo, finale, il giudizio finale degli empi e la loro condanna alle pene eterne non esauriranno il piano di Dio per l'umanità. Gli ultimi due capitoli dell'Apocalisse e della Bibbia dipingono proprio con rapidi, anche meravigliosi tratti, quello che il Signore ha in serbo per i suoi eletti per tutta l'eternità. Oggi esamineremo quest'ultimo periodo sempre con il nostro ospite Andrea Belli, è un anziano della Chiesa dei Fratelli di Fontanellato, al Ministero della Predicazione della Parola, e poi lui ha studiato greco antico per 8 anni e è scrittore di commentari biblici. Andrea.
Sì, eccomi, un buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere anche oggi con noi.
Grazie a voi.
Io ho cercato di riepilogare in modo così sintetico quello che abbiamo detto finora. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa prima di affrontare questo nuovo argomento.
No, beh, direi che il tuo riassunto è stato abbastanza esaustivo, insomma, abbiamo fatto tante puntate a parlare di questo argomento. Comunque nel tuo assunto hai parlato degli argomenti principali di cui abbiamo trattato, quindi personalmente non ho nulla da aggiungere, ecco, siamo arrivati all'epilogo, possiamo dire. Ecco.
Sì, diciamo che i nostri ascoltatori, se sono interessati a questo argomento, possono scaricare le puntate dal podcast della nostra radio, e così possono avere un quadro completo di quello che abbiamo detto.
Certamente, il bello di internet è anche questo.
Ecco, allora, il compimento del progetto di Dio per l'umanità si avrà dopo l'ultima ribellione dell'umanità stessa contro il suo creatore, no? E ci sarà questa nuova Gerusalemme, no? Cos'è questa nuova Gerusalemme?
La nuova Gerusalemme, che è descritta nel capitolo 21 e 22 del libro dell'Apocalisse, e è particolarmente associata a nuovi cieli e nuova terra. Praticamente si tratta di due profezie in una. Di nuovi cieli e nuova terra ce ne viene parlato anche nel libro del profeta Isaia, che è il primo libro profetico dell'Antico Testamento che ci parla proprio di questa realtà, possiamo dire, di questa nuova realtà che sussisterà per sempre, che sarà eterna. E la nuova Gerusalemme non è altro che la capitale di questo nuovo regno che il Signore stabilirà, sarà un regno celeste, un regno eterno, un regno che non avrà mai fine, e nello stesso tempo la nuova Gerusalemme ne descrive proprio la città fulcro, la capitale proprio di questo nuovo regno.
Sì, poi la descrizione di questa nuova Gerusalemme, secondo me, costituisce una delle pagine più, che ne so, possiamo dire commovente dell'intera Bibbia, no? Perché ci fa vedere proprio la gloriosa realtà che Dio ha preparato per i credenti, no?
Sì, io penso che, anzi sono sicuro che tutta la rivelazione biblica non poteva concludersi in un modo migliore, perché abbiamo visto nelle puntate precedenti appunto la ribellione dell'uomo, la ribellione della triade diabolica, gli eserciti che vanno contro Israele e il Signore, che cosa il Signore dovrà fare per risolvere tutto questo. Però poi alla fine abbiamo due capitoli, gli ultimi due capitoli della Bibbia, che sono straordinari, che proprio proiettano il lettore nel considerare proprio quella realtà, che però potranno godere soltanto coloro che avranno creduto nel Signore Gesù, chiaramente. E quindi sicuramente l'Apostolo Giovanni, che è stato lo strumento nelle mani di Dio per farci arrivare questi capitoli, anche lui, pur vedendo effettivamente che cosa ogni figliuolo di Dio vedrà quando entrerà nella nuova Gerusalemme, lui è costretto a scrivere sotto forma di termini di paragone. Infatti lui dirà molto spesso "era come", no? Queste sono le parole che ricorrono molto spesso, e lui utilizza delle immagini che noi possiamo capire e comprendere, ma che certamente non rendono nella perfezione, nella totalità, la bellezza di questa città.
Sì, infatti lui si esprime attraverso dei sostantivi, no? Degli aggettivi, proprio per farci capire quello che lui, appunto, come tu dicevi, sta vedendo e che probabilmente non riesce neanche ad esprimere, no?
Sì, certamente, anche perché dobbiamo ricordare che prima di lui anche l'Apostolo Paolo venne rapito in estasi, cioè venne rapito dallo Spirito e venne trasportato, dice l'Apostolo, fino al terzo cielo, dove lui, è lo stesso Apostolo che dice che udì delle parole che lui non può esprimere con parole umane. L'Apostolo Giovanni possiamo dire che certamente fu potenziato dal Signore, fu guidato dal Signore, però chiaramente è una visione che è talmente alta, che supera di gran lunga la nostra portata, che chiaramente, cioè, certamente la descrizione che noi abbiamo è verace, nel senso che è una descrizione che è stata guidata dal Signore, però chiaramente si tratta di realtà divine, di realtà celesti, che un essere umano non può certamente capire appieno.
Infatti lui comincia, cioè questi due ultimi capitoli cominciano proprio con dire che questa nuova Gerusalemme è una città, ecco, per farci capire questo ambiente, lui la descrive come una città.
Sì, è una, come si diceva prima, è la capitale di questo nuovo regno che si instaurerà. Infatti il cielo, molti, diciamo che si corre un pochino il rischio di dire che il cielo è la nuova Gerusalemme. La nuova Gerusalemme non è che una piccola parte, direi, di quello che è il regno eterno del Signore, perché la Nuova Gerusalemme è inserita in un contesto che è ben più ampio, che va sotto il nome di Nuovi Cieli e Nuova Terra. Mm. Cioè una nuova creazione, Dio ricreerà tutto completamente da cima a fondo, in quanto, come abbiamo ricordato nella puntata precedente, questo cielo e questa terra fuggiranno via quando ci sarà il giudizio del Gran Trono Bianco, quindi questa vecchia creazione scomparirà per dare spazio appunto a una nuova creazione, e in questa nuova creazione ci sarà la Nuova Gerusalemme come città fulcro. Si tratta di una città vera e propria.
Diciamo naturalmente che non sarà una costruzione umana, ma come la scrittura dice, scenderà giù dal cielo da presso a Dio, no?
Sì, la Nuova Gerusalemme è una città che ha una caratteristica unica, che è la differenza da tutte le altre città. Ad esempio, la Gerusalemme del millennio, che ci sarà nel periodo del millennio, che è un periodo certamente bello, di beatitudine, il Signore Gesù che stabilisce il suo regno sulla terra per 1000 anni, però questa Gerusalemme millenniale sarà comunque opera di mano d'uomo, no? Mentre invece la Nuova Gerusalemme, l'unico architetto e costruttore, dice l'autore alla lettera agli ebrei, è Dio. Quindi è Dio in persona che costruisce questa città, e nessun essere umano ci può mettere mano. Quindi possiamo essere certi che si tratta di una costruzione che va ben al di là di ogni nostra immaginazione.
Poi dice ancora che questa città è il tabernacolo di Dio, però secondo te si tratta di un'espressione simbolica, cioè nella città non ci sarà nessun tempio o santuario, perché non ce ne sarà più bisogno?
Sì, dobbiamo dire che qui il collegamento alla costruzione del tabernacolo nell'Antico Testamento è d'obbligo, proprio perché si tratta della prima costruzione eccettuata l'arca del diluvio, intendo, ma si tratta di un contesto diverso. Però con i tabernacoli il Signore aveva presentato a Mosè un modello perfetto che Israele doveva costruire e portarselo dietro per tutto il deserto. Quel tabernacolo ha dei chiari insegnamenti spirituali e simbolici, basti leggere la lettera agli ebrei per rendersene conto, riguardo a Cristo e la Chiesa. Allora, questo tabernacolo di Dio si intende, da un punto di vista simbolico, la presenza di Dio in mezzo ai suoi. Certo. Proprio perché come il tabernacolo nell'Antico Testamento rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo di Israele, così questa Nuova Gerusalemme rappresenta la presenza di Dio in mezzo a tutti coloro che gli appartengono.
Ok. E poi la chiama anche la sposa, la moglie dell'agnello, no?
Sì, e questa è una descrizione veramente molto molto bella. C'è da dire però una cosa, che alcuni identificano nella Nuova Gerusalemme esclusivamente la Chiesa, essendo la Chiesa, come abbiamo visto anche in Apocalisse 19 nelle puntate precedenti, che effettivamente la Chiesa è descritta come la moglie dell'agnello, no? Colei che si sposerà con il Signore Gesù. Tuttavia dobbiamo aggiungere che, sebbene la Chiesa occupi un posto di assoluto privilegio, questo è indubbio, però nella Nuova Gerusalemme vi saranno anche tutti coloro, chiaramente, che hanno creduto nel Signore. È ovvio, nel periodo dell'Antico Testamento chi si convertiva non diceva "io credo in Gesù Cristo", perché ancora il Signore Gesù doveva venire. Certo. Però credevano nel Dio creatore e nel Dio di Israele. Allora, nella Nuova Gerusalemme ci entreranno tutti coloro che appartengono al Signore, quindi non soltanto la Chiesa, certamente.
Certo, certo, sì, perché appunto nel Nuovo Testamento abbiamo la sposa e la Chiesa, però in questa Nuova Gerusalemme entreranno, come dicevi tu, tutti i credenti di tutte le epoche.
Esattamente,
esatto. E poi la descrive anche con degli aggettivi, no? Santa, nuova, gloriosa.
Sì, e sono delle descrizioni che si commentano da sole, proprio perché santa vuol dire che non ci entra nulla di impuro, e difatti per due volte è scritto che non ci sarà nessun peccatore impenitente che potrà entrare in questa città, ma soltanto coloro che sono stati riscattati dal sangue dell'agnello.
E parlaci un po' anche della... Va bene, adesso prima di parlare della struttura, sto guardando l'orologio e so che ci dobbiamo fermare per una pausa, e quindi ascoltiamo prima un brano musicale e poi ti chiederò di parlarci della struttura di questa nuova Gerusalemme. A dopo.
Ok.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Bentornati, e stiamo parlando degli avvenimenti futuri, stiamo cercando di completare questo quadro, questo puzzle degli ultimi tempi, e stiamo parlando della Nuova Gerusalemme. Abbiamo detto che sarà una città il cui costruttore sarà direttamente Dio, e l'Apocalisse ce la descrive come proprio una città vera e propria, come il tabernacolo di Dio, come la sposa. E poi la qualifica, dice che sarà una città santa, nuova, gloriosa, e ho chiesto al nostro ospite Andrea Belli, che ci assiste in questa disamina, di parlarci un po' della struttura che avrà questa nuova Gerusalemme. Andrea.
Sì, eccomi Elisa. Beh, intanto è bello vedere nel capitolo 21 di Apocalisse come la descrizione parta a un livello macroscopico, cioè come se noi guardassimo la città dall'alto, no? Su un elicottero, e quindi vediamo i dettagli, diciamo, in generale, e poi la descrizione entra sempre di più nello specifico, ma nell'Apocalisse è una caratteristica questa, cioè è un po' come se noi entriamo in un museo, ci colpisce un quadro, prima lo guardiamo da lontano e poi piano piano ci avviciniamo per vederne i dettagli.
E
infatti, esatto. Il versetto 11, infatti, di Apocalisse 21 ci parla della struttura macroscopica di questa città e viene descritta come splendida, simile a una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Mm-hmm. Tra l'altro, la pietra di diaspro nell'Apocalisse è famosa perché la si incontra anche nel capitolo 4, dove ci viene parlato del volto di colui che siede sul trono. Quindi, che ovviamente è Dio. Quindi vediamo come questa nuova città, lo splendore di questa nuova città è legata alla gloria di Dio. Difatti, come tu dicevi prima, non c'è bisogno di tempio, non c'è bisogno di luce, perché Dio, praticamente la gloria di Dio risplende in tutta questa città. Poi si parla delle mura, che è scritto che erano grandi e alte, a dimostrazione del fatto che sarà una città che non potrà essere assediata, non potrà essere attaccata da nessuno, chiaramente, non ci sarà più nessun nemico che potrà assalire questa città, come avveniva a Gerusalemme però nelle epoche passate. Si parla delle porte, sono 12, e alle porte 12 angeli.
Questo riferimento sempre al numero 12, no?
Certamente,
perché... anche 12 fondamenti. Le 12 pietre preziose.
Sì, beh, nella descrizione della Nuova Gerusalemme il numero 12 praticamente è il numero principe, proprio perché si parla di totalità, proprio per il fatto che vengono rievocati i 12 figli di Giacobbe, ovvero le 12 tribù di Israele e i 12 apostoli, e queste sono le fondamenta della Nuova Gerusalemme. E se vogliamo, qui un piccolo parallelo lo abbiamo anche per quanto riguarda la Chiesa, quando nella lettera agli Efesini Paolo dice che il fondamento della Chiesa è sugli apostoli e sui profeti. Quindi qui abbiamo chiaramente una descrizione che è simbolica, ma che ci vuole parlare della totale perfezione e giustizia di questa città. Fondamenti, poi dice, di pietre preziose. Ovviamente non esiste una città al mondo che abbia come fondamenta delle pietre preziose, e invece la Nuova Gerusalemme ha questa particolare descrizione.
Certo.
E poi, vabbè, andando avanti, viene misurata.
Scusa Andrea, possiamo anche così, anche chi ci ascolta forse può immaginare, no? Questa città, diciamo che la Bibbia la descrive anche come una città quadrata, no? Cubica, perfettamente cubica, qualcuno ha fatto i conti, cubica nel senso di 12.000 stadi per lunghezza, larghezza e altezza, pari a circa 2.400 chilometri per lato, con una superficie di circa 5 milioni e mezzo appunto di chilometri quadri e un volume di circa 12 milioni appunto di chilometri cubici. Sarà hanno detto proprio come una città enorme, d'altra parte per accogliere tutti i credenti di tutte le epoche.
Sì. c'è bisogno di spazio. C'è bisogno di... Sì, io anche attualmente, avendo studiato il libro di Ezechiele, ho visto anche le misure della Gerusalemme millenniale, no? Cioè del tempo del millennio. E anche quella Gerusalemme ha delle dimensioni che sono notevoli, che però non sono paragonabili a questa, alle dimensioni che abbiamo qua. Qui c'è qualcuno che prende la misura a livello letterale, altri a livello simbolico, certo, ma io credo che l'importante è, io credo sia la forma di questa città, ovvero una forma quadrata e cubica, vuol dire che non ha imperfezioni, è una città che non ha assolutamente imperfezioni. E poi le grandi dimensioni ci parlano proprio, se vogliamo, da un punto di vista spirituale, della grandezza, della grazia di Dio, della sua misericordia, della sua compassione nei confronti di coloro che abiteranno certamente questa città. Nulla esclude un'interpretazione letterale, che sia effettivamente una misura letterale, però al di là di questo certamente è una città che comprenderà tutti coloro che sono nel libro della vita dell'agnello.
Certo. E insomma, poi c'è anche il fulcro, no? Come di ogni città abbiamo una piazza.
Certamente, come ogni città che si rispetti. Tra l'altro la piazza sappiamo che è il cuore della vita della città, perché è proprio nella piazza dove ci si incontra, dove ci si scambia opinioni, ci si confronta, ci si saluta e via dicendo. E quindi anche questo è un bel dettaglio che ci fa pensare al fatto che la vita eterna, la vita lassù con il Signore, non sarà una vita di ozio, non sarà una vita dove non sapremo che cosa fare, ecco, ma ci sarà proprio una comunione tra i santi che sarà veramente perfetta sotto ogni punto di vista.
Sarà una vita sociale, insomma, come in tutte le città ci incontreremo e avremo delle relazioni, no?
Certamente, certamente. La piazza, io penso che ci parli proprio di questo. Tra l'altro, è scritto che era anche d'oro puro, quindi una bella piazza.
Ecco, ci andrà volentieri.
Ci si andrà volentieri, ci si andrà volentieri.
Ecco, descriviamo un po' anche l'ambiente, no, di questa città. Abbiamo detto sempre che c'è un nuovo cielo, nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più.
Sì.
Ecco, questa perché il mare non sarà più?
Ma il mare, l'abbiamo ricordato quando parlavamo dell'Anticristo, il mare ha un chiaro significato simbolico nell'Apocalisse. Ad esempio, quando Giovanni vede una bestia che sale dal mare, lì chiaramente si parla di mare in senso figurato, simbolico, ovvero si parla dell'agitazione delle nazioni. Ora, chiaramente, non avendo più gli empi, essendo stati già giudicati durante il Gran Trono Bianco, è scritto che il mare non c'era più, ovvero non ci sarà più quell'agitazione che oggigiorno, cioè se ci guardiamo intorno, caratterizza un po' le nazioni e anche i governanti. È interessante questo, perché si parla di cielo, si parla di terra, ma non si parla più di mare. Io credo che il motivo sia nel significato spirituale che il mare ha nel libro dell'Apocalisse, cioè questa situazione di confusione che oggigiorno governa il mondo.
Sì, sta a simboleggiare proprio il male, no? Che lì non ci potrà essere in ogni modo, perché il male verrà sconfitto, no? Per sempre.
Certo, poi anche il versetto 8 di Apocalisse 21 ci ricorda appunto che i codardi, increduli, abominevoli, omicidi, cioè tutti coloro che non sono scritti nel libro della vita dell'agnello,
ecco,
loro
sì.
Sono...
Poi vedremo insomma chi abiterà questa città, perché stiamo descrivendo un po' quello che è, e poi vedremo effettivamente chi invece abiterà nella città. Ecco, non c'è il mare, ma ci sarà un fiume.
Sì, adesso stavo un attimo andando a cercare, sei nel capitolo 22?
Nel capitolo 22, il versetto primo, no?
Sì, ok, il fiume che sgorga fuori.
Della vita.
Il fiume dell'acqua della vita, che molti simboleggiano con lo Spirito Santo, no? Perché nel libro dell'Apocalisse si parla molto di Dio, si parla molto dell'agnello, ma qualcuno dice, ma non si parla mai dello Spirito Santo, a parte quel piccolo accenno sui sette spiriti che abbiamo nel capitolo 1 di Apocalisse. Qui alcuni studiosi identificano questo fiume, visto che l'acqua comunque è un simbolo dello Spirito Santo, lo identificano in questo fiume di acqua viva che scaturisce dal trono di Dio. Tra l'altro anche il Signore Gesù l'aveva detto, quando proprio parlando dello Spirito Santo dice: fiumi di acqua viva scorreranno dal vostro seno, no? E qui abbiamo la stessa immagine, ovvero questo fiume di acqua viva che scaturisce proprio dal trono di Dio, visto che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, secondo la dottrina, diciamo, dello Spirito Santo biblica, e qui scaturisce dal trono di Dio, quindi è qualcosa che procede da Dio, ed ecco perché molti identificano questo fiume di acqua della vita con lo Spirito Santo stesso.
Si può anche identificare nella salvezza, l'acqua come simbolo di salvezza? Oh no.
Sì, certamente. Certamente. Anche il Signore Gesù con la donna samaritana, lui disse: se tu continui a bere di quest'acqua avrai sempre sete, ma se tu berrai dell'acqua che io ti darò, ovvero quella era una chiara immagine della salvezza che Gesù voleva dare a questa donna, tu non avrai mai sete. E questo fiume di acqua della vita ci ricorda proprio che nella Nuova Gerusalemme non avremo mai fame e non avremo mai sete, proprio perché saremo completamente appagati e dalla presenza di Dio e dell'agnello.
Ecco, poi c'è un'immagine bellissima che mi piace tanto, che in mezzo a questa piazza, già l'idea della piazza che è d'oro, insomma, è molto affascinante, però in mezzo a questa piazza troviamo l'albero della vita, quest'albero della vita che darà 12 raccolti e quindi porterà il suo frutto ogni mese, e poi le foglie serviranno per la guarigione delle nazioni. È un'immagine bellissima, no?
Sì, è un'immagine bellissima, anche perché l'albero della vita lo troviamo per la prima volta in Genesi, però quando l'uomo e la donna vengono scacciati via dal paradiso, dal giardino di Eden, l'albero della vita non lo ritroviamo più, e dobbiamo arrivare proprio al capitolo 22 dell'Apocalisse per ritrovarlo. Quindi questo sta a significare che se nel libro della Genesi la strada verso l'albero della vita era preclusa a causa del peccato, qui invece la strada è bella libera, bella aperta, proprio perché il peccato non ci sarà più. Quindi questo ci parla della libertà che noi come figliuoli di Dio godremo anche nei confronti di questo albero, che anche qui simbolico, letterale, è difficile da dirsi. Potrebbe essere sicuramente letterale, nel senso che viene ritrovato, si ritroverà nuovamente quest'albero, come era letterale nel libro della Genesi, chiaramente, lo si ritroverà anche in questo contesto eterno, celestiale, perfetto, a dimostrazione del fatto di quella vita di cui i figliuoli di Dio godranno.
E poi un'altra cosa da dire è che non ci sarà più bisogno della notte, del sole, della luna, insomma nell'eternità sarà sempre giorno.
Eh sì, perché come si diceva prima è la gloria di Dio che risplende in tutta la città, quindi che cos'è il sole a confronto della gloria di Dio? Assolutamente nulla, è stato Dio stesso a creare il sole, quindi sarà proprio la sua gloria che risplenderà sia in nuovi cieli e nuova terra, e in questa città, quindi non ci sarà più chiaramente bisogno di astri luminosi.
Quindi è proprio una prospettiva, insomma, affascinante, allettante, no? Un mondo nuovo nel quale ci sarà sempre luce, non possiamo, la nostra mente forse non riesce a capire a fondo, no? come sarà. Abbiamo un'immagine così.
È impossibile capire. E noi possiamo soltanto assaggiare in attesa che tutto questo si realizzi grazie a queste descrizioni che abbiamo proprio alla fine della Bibbia.
Ci serve soltanto, insomma, per dare un'idea, per capire perfettamente.
No, anche perché non ne siamo in grado, però io credo che la descrizione che abbiamo qui per noi sia più che sufficiente per aumentare in noi il desiderio di trovarci in questa santa città.
Sicuro. Va bene, ci fermiamo ancora una volta, Andrea, ascoltiamo ancora un po' di musica e poi parliamo, per completare, insomma, questo quadro di chi vivrà in questa città. Abbiamo una città pronta, preparata, con tutto quello che serve, sia a livello sociale, sia, insomma, tutto ciò che è necessario per gli abitanti, e quindi vedremo chi abiterà questa città. A più tardi.
Stai ascoltando
CRCFM.
Affrontiamo la terza parte del nostro programma. Stiamo parlando della Nuova Gerusalemme per quanto riguarda gli avvenimenti futuri, e abbiamo detto che nella Nuova Gerusalemme potranno entrare soltanto chi avrà creduto in Gesù Cristo, e tutti quelli invece che non lo faranno ne saranno esclusi per sempre. Abbiamo visto le caratteristiche esterne ed interne di questa Nuova Gerusalemme. Adesso passiamo ad esaminare invece quali saranno i suoi abitanti, e possiamo dire, lo facciamo sempre con il nostro ospite Andrea Belli. Andrea, possiamo dire che il protagonista assoluto qui sarà Dio, no? Nella città, in questa città santa.
Sì, i protagonisti sono Dio e Dio da una parte e l'agnello dall'altra, che sono praticamente sono perfettamente uniti, tanto che sembrano una sola entità. Difatti nel capitolo 22 è scritto, si parla di Dio e dell'agnello, e ad un certo punto è scritto che i suoi servi lo serviranno. Però è impossibile capire a chi Giovanni si sta riferendo, proprio perché prima parla di Dio e dell'agnello e poi i suoi servi lo serviranno. Cioè sono talmente uniti che sono come una sola entità.
Sì,
quindi i protagonisti...
Dimmi.
Quindi no, i protagonisti sono sicuramente loro, cioè sicuramente Dio Padre e il Signore Gesù Cristo, ecco.
E colui che siede sul trono, chi è?
Anche lì è difficile un'identificazione precisa, proprio perché all'inizio l'agnello è in piedi, cioè è alla destra di Dio Padre, che è la posizione che ha attualmente, no? Come è scritto nella lettera agli Ebrei, il Signore Gesù siede alla destra di Dio. Però poi si parla appunto del trono di Dio e dell'agnello, quindi uno stesso trono. Quindi l'agnello siede sullo stesso trono di Dio. Proprio si parla, è un'unità talmente intensa che è difficile anche da poter spiegare, no? E però il servizio, l'adorazione che i suoi servi, come è scritto in Apocalisse 22:3, rivolgeranno, sarà rivolto chiaramente sia a Dio e sia all'agnello.
All'agnello. E invece è Dio che pronuncia la frase: io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine?
Nel libro dell'Apocalisse, dunque, sei al versetto?
6, ad esempio.
6. Sì, dice: queste parole sono fedeli e veritieri. Il Signore, il Dio degli spiriti e dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere.
E poi
tra poco.
Anche al 13, no?
Versetto 13, adesso un attimo che lo vado a prendere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Il discorso è questo, che questo versetto è collegato a quello precedente, dove dice: ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Allora, nel Nuovo Testamento chi sta per giungere, chi sta per venire è il Signore Gesù.
Certo.
Cioè è il Signore Gesù che ritorna, non è che ritorna Dio Padre, ad esempio come abbiamo visto nel rapimento della Chiesa, quando Gesù torna per stabilire il suo regno. È lui che torna. Quindi io credo che il versetto 13, sebbene è ovvio che Dio Padre sia l'alfa e l'omega, questo è chiaro, ma che queste parole sono più che altro da riferirsi al Signore Gesù Cristo. Cioè anche lui, chiaramente, essendo Dio, è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e tra l'altro è anche ripetuto, se la memoria non mi inganna, anche nel versetto 18 di Apocalisse 1, quando parla del fatto che lui è il principio e la fine, il primo e l'ultimo, colui che è morto ed è tornato in vita, e chiaramente è il Signore Gesù.
Okay.
Quindi
va bene. Una cosa che ad esempio mi piace che farà è che lui asciugherà ogni lacrima, no? Dei nostri occhi.
Sì, questo è qualcosa di estremamente bello. Cioè nel momento in cui noi saremo in questo luogo, sarà il Signore stesso che si preoccuperà di consolarci per tutte quelle sofferenze, per tutti quei pianti che abbiamo fatto, soprattutto per onorare il suo nome, per glorificare il suo nome, perché l'Apostolo Pietro ci ricorda che chi vuole vivere piamente in Cristo sarà perseguitato, ad esempio. E quindi pensiamo a tutti quelli che soffrono perché non possono predicare il Vangelo apertamente, tutti quelli che stanno soffrendo magari perché hanno dei genitori o dei figli increduli, chiunque sta passando per delle sofferenze particolari, per amore del nome del Signore, sarà consolato direttamente da Lui. E questo io credo che sia un'immagine talmente bella che anche che qualunque commento fosse superfluo. Guarda.
Sì, sì, cioè da una parte si vede questa grandiosità, no? Questa bellezza, questa sovranità di Dio in questa città splendida, e poi si vede questo atto, insomma, di tenerezza, di amore, di asciugare, insomma, le lacrime.
Sì, è come se il Signore ci prendesse in braccio e ci coccola, ci accarezza, ci riempie di baci. Passami questa immagine, un po' come un padre o una madre che prende in braccio il proprio figlio e lo consola, lo cura. È un'immagine proprio di, come dicevi tu, di tenerezza, ma anche di cura. Sì. Noi saremo curati in un modo, già oggi il Signore ci cura, per carità, però in quegli istanti eterni possiamo dire che proprio godremo di una cura straordinaria. Esatto, da parte sua.
Allora, abbiamo visto che il Dio stesso e l'agnello abiteranno questa città, però ci sono anche i redenti. Abbiamo detto che chi crede nel Signore Gesù, nella sua opera di salvezza, sarà alla presenza del Signore.
Sicuro, non sarà una città per tutti questa. Purtroppo, come abbiamo visto anche nella puntata precedente, ci sono due luoghi. Uno è appunto questa città straordinaria che ospiterà soltanto coloro che si trovano scritti nel libro della vita, cioè coloro che hanno seguito l'agnello, che hanno creduto in lui, e dall'altra parte ci sarà lo stagno di fuoco e di zolfo, come abbiamo visto la puntata precedente, che ospiterà purtroppo coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù. Quindi gli altri protagonisti di questa città sono sicuramente gli abitanti, ovvero tutti coloro che sono stati, che hanno posto fede nel sacrificio di Cristo e lo hanno accolto come personale Signore e Salvatore.
Mi piace anche il fatto che saranno chiamati proprio figli di Dio, saranno chiamati beati, avranno il suo nome sulla fronte e saranno proprio i popoli, no? Di Dio.
Certo, perché anche qui troviamo un bel confronto con quanto avevamo detto per quanto riguarda l'Anticristo, no? Sì. Ad esempio, l'Anticristo, lui per segnare i suoi sudditi userà un numero che abbiamo visto essere un numero diabolico, satanico, ma invece per quanto riguarda coloro che appartengono a Cristo c'è il suo nome scritto sulla fronte, e quindi possiamo già ben capire la grande differenza. L'Anticristo tratterà tutti come degli animali, mentre invece il Signore ci tratta come persone, non soltanto, ma come persone di cui egli ha cura, come il suo gregge. Come dice il Signore Gesù in Giovanni capitolo 10, io sono il buon pastore, do la mia vita per le mie pecore. Quindi questa immagine ci parla di una totale appartenenza al Signore che mai scadrà, e questa è una promessa straordinaria.
Ecco, che cosa faranno i redenti durante l'eternità? È una domanda che ci siamo posti un po' tutti, no?
È anche difficile rispondere a questa domanda, perché è un...
Cerchiamo di prendere quello che ci dice la scrittura.
Certo, certo.
Noi non potremmo mai immaginare.
Certo, una cosa è sicura, come dicevamo prima, non staremo con le mani in mano, questo lo possiamo dire per certo. È scritto che lo serviremo, non c'è dato di capire in che modo, non c'è dato di capire nel dettaglio in che modo lo serviremo. Io credo che ognuno di noi avrà dei compiti specifici e diversi l'uno dall'altro, ma non soltanto, però noi avremo anche dei compiti sulla base anche di quella autorità che il Signore ci conferirà sulla base di come noi l'abbiamo servito qua giù. Cioè il nostro servizio per lui qua ha un risvolto nel servizio futuro, perché l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato del Tribunale di Cristo, no? Non tutti saranno ricompensati, purtroppo, saranno ricompensati soltanto coloro che hanno servito fedelmente il Signore qua. Però questa differenza che ci sarà nel Tribunale di Cristo, io credo che sarà evidente in tutta l'eternità, anche se nella Gerusalemme celeste vi entreranno tutti salvati, chiaramente, perché la salvezza non è per opere, però nello stesso tempo il Signore terrà conto di come un figliuolo di Dio lo ha servito qua giù, e questo avrà un risvolto poi futuro, eterno. Quindi sicuramente noi lo serviremo, non nello stesso modo, avremo dei compiti diversi molto probabilmente, però lo serviremo, e questo io credo che sia il dettaglio più importante.
E un'altra cosa bella è che lo vedremo, vedremo la sua faccia, no? I redenti vedranno la sua faccia, sua faccia che non poteva essere vista nell'Antico Testamento. No, non si poteva vedere Dio e vivere, e invece i redenti vedranno allora la faccia di Dio.
Fammi dire finalmente. Sì, questo è qualcosa di straordinario, ma è proprio per il nostro bene che Dio non si rivela in tutta la sua gloria, perché se lo facesse noi ne rimarremmo fulminati, anche se siamo dei figliuoli di Dio. Ricordiamo che ad esempio il Signore Gesù, quando venne trasfigurato, si trattava semplicemente di un anticipo, ecco, della sua gloria. Dice il testo, mi pare nel Vangelo di Luca, che il suo sguardo era come il sole, e chi è che può guardare il sole che risplende in tutta la sua forza? Quindi figuriamoci, qui nel cielo avremo un corpo però adatto, avremo un corpo trasformato, e quindi potremo finalmente resistere allo splendore di questa gloria. Non abbiamo certamente idea di quello che vedremo, perché è qualcosa che veramente va al di là di ogni immaginazione.
Sì, vediamo uno sguardo veloce invece a chi non c'entrerà. Abbiamo già detto prima, tutti coloro che non credono avranno la stessa fine del diavolo, però nell'Apocalisse ci dà proprio una descrizione di queste persone, ci fa proprio dei nomi, no? Degli aggettivi.
Sì, entra nello specifico, cioè non si parla di peccatori in senso generale, ma se vogliamo è una descrizione che analizza la vita dell'uomo a 360 gradi, no? Ad esempio nel versetto 8 si parla innanzitutto dei codardi, cioè coloro che magari hanno ascoltato il Vangelo e hanno detto sì è un bel messaggio, però non hanno mai fatto una decisione. Sono rimasti, come si suol dire, un po' il piede in due scarpe, e che sappiamo che per il Signore questo non è tollerabile. O scegli Cristo o non lo scegli. E magari per la paura della famiglia, per la paura di essere poi perseguitato e così, non si è fatta nessuna decisione. E questi sono i codardi, coloro che non hanno preso una decisione, pur avendo apprezzato forse inizialmente la bellezza di questo messaggio. Poi si parla degli increduli, in un senso generale, coloro che non hanno creduto, degli abominevoli. Gli abominevoli in greco è un termine che è molto forte, si intende tutto ciò che puzza in greco. Quindi in questo termine possiamo veramente metterci ogni tipo di perversione a livello di azione efferata, a livello anche di perversione, a livello sessuale, qualunque cosa che veramente fa girare lo sguardo del Signore dall'altra parte, ecco, perché non lo può vedere. Poi gli omicidi.
Sì, li citiamo velocemente perché il nostro tempo sta per finire,
sì,
Andrea.
Gli omicidi, chiaramente chi ha usato violenza, i fornicatori, chi unitamente alla perversione sessuale, gli stregoni, gli idolatri, i bugiardi, possiamo dire quindi l'empio visto a 360 gradi, ecco. Tutti costoro non potranno entrare nella Gerusalemme celeste, ma perché entreranno in tutt'altro luogo che va sotto il nome di stagno di fuoco e di zolfo.
Ecco, Andrea, cosa possiamo dire a conclusione di questa panoramica che abbiamo fatto? Insomma, i nostri ascoltatori, perché continuare, ci potremmo porre queste domande, insomma, perché continuare a vivere nel peccato, perché continuare a vivere sotto il giudizio di Dio, sia sulla terra e sia anche dopo? possiamo dire ai nostri ascoltatori che il Signore sta per tornare, nessuno conosce i tempi, e che oggi potrebbe essere, per chi ci ascolta e ancora non lo è, il giorno della salvezza.
Certo, oggi, anche perché sul giorno del domani nessuno può dare garanzia. E sta agli, io ovviamente non conosciamo chi ci sta ascoltando, non conosciamo i loro cuori, non conosciamo la loro vita, però se tra chi ci ascolta c'è qualcuno che ancora o non crede, non ha fatto una decisione per Cristo, non ha chiesto al Signore Gesù di entrare in lui, non ha chiesto perdono per i suoi peccati, ebbene il nostro vivo consiglio, perché come Dio non forza, così noi non possiamo costringere nessuno, cioè, però il nostro vivo consiglio è proprio quello di affidarsi a Cristo, perché veramente questi due luoghi sono diametralmente opposti. Allora, se noi chiedessimo ai nostri ascoltatori dove vuoi vivere tu, chiaramente direbbero: beh, io vorrei vivere nella Gerusalemme celeste, chiaramente. Ecco, però per entrare nella Gerusalemme celeste bisogna fare una decisione qua, sulla terra, mentre si è ancora in vita, per Cristo. E il nostro vivo consiglio è che si possa fare proprio questa decisione.
Ecco, di farlo anche presto, perché il Signore, come abbiamo detto, sta per tornare.
Sta per tornare.
Sta per tornare. Grazie Andrea, grazie per questa fatica che insomma hai fatto per descriverci questi avvenimenti. Ti saluto.
Anche voi vi saluto affettuosamente, un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori, e grazie per questa bella opportunità.
E ci risentiamo presto. Anch'io saluto tutti quelli che sono in ascolto e do loro invece l'appuntamento alla settimana prossima. Una buona giornata a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.